Siamo arrivati nella lettera di Paolo ai Galati, al capitolo 5, e questa mattina volevamo leggere dal versetto 16 al versetto 18. E siamo arrivati in questa sesta parte, possiamo chiamarla, dell'epistola in cui Paolo sta portando alla nostra attenzione le caratteristiche della vita del credente giustificato per la sola fede. Nell'inizio del capitolo 5 troviamo scritto che Cristo ci ha liberati. Un scopo per cui Cristo ci ha liberati lo troviamo in seguito e leggiamo: perché fossimo liberi. Il Signore ci ha liberati perché fossimo liberi. Qual era il problema in queste chiese di Galazia, in questa regione? Il problema, se ce lo ricordiamo, è stato già esposto nelle predicazioni precedenti, era che alcuni insegnanti si avvicinavano a questi credenti dicendo loro che c'è da aggiungere qualcosa a quello che era la grazia di Dio, a quello che era la salvezza predicata da Paolo. E la verità era che non era nulla da aggiungere. Ci ricordiamo bene perché Paolo combatte dicendo: questo Evangelo che ho ricevuto da Cristo, questo Evangelo che vi ho pronunciato, non c'è nulla da aggiungere, perché le cose di prima, la legge o le cose che dovevano tenere il popolo di Dio, non avevano nessun valore davanti alla grandezza della grazia che Gesù portò. Infatti, come leggiamo questo primo versetto del capitolo 5, è Cristo che ci ha liberati. Quindi il desiderio che vediamo qui è che il Signore vuole che noi fossimo liberi. Poi nel Vangelo di Giovanni troviamo scritto come è venuta questa liberazione, anzi andiamo a vederlo. Giovanni capitolo 8 verso 30-32 leggiamo: mentre egli parlava, molti credettero in lui. Gesù predicava e tanti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei, parliamo sempre dei giudei, che era molto difficile che loro riuscivano a comprendere, avevano creduto in lui. Se perseverate, dice Gesù, nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli. E poi aggiunge: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Loro erano sotto questo, possiamo dire, questo peso che dovevano aggiungere o tenere anche la legge insieme a quello che era la grazia. E poi domenica scorsa, nel versetto 13 del capitolo 5, abbiamo visto e leggiamo questi versetti prima di arrivare al versetto 16, abbiamo trovato scritto così, anche spiegato da Tonino, fratello Tonino: perché fratelli, voi siete stati chiamati alla libertà. Non solo che Cristo ci ha liberati, e il suo desiderio è che noi abbiamo questa libertà, ma qui Paolo dice: voi siete stati chiamati alla libertà, ma c'è un avviso: soltanto non fate della libertà un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore, quindi ci dà pure la soluzione, servite gli uni gli altri, poiché tutta la legge è adempiuta in questa unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e divorate gli uni con gli altri, guardate non essere consumati gli uni dagli altri. E arriviamo ai versetti che vogliamo vedere questa mattina, che parlano proprio di questa libertà come mezzo di cammino nella santità. Noi siamo chiamati a questo. Il Signore vuole che viviamo nella libertà di Cristo, ma nello stesso tempo vuole che attraverso questa libertà noi camminiamo in santità, come Dio è santo. Noi sappiamo Dio è santo, tre volte santo, e non può vedere peccato, quindi né nelle nostre vite non deve essere peccato, dobbiamo stare lontani dal peccato. E leggiamo dal 16 al 18 dicendo: io dico, Paolo scrive, camminate secondo lo Spirito e non adempierete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, lo Spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare questo. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Paolo ha ripetuto più volte, come abbiamo visto, che la vita cristiana è una vita di libertà. E Gesù, come abbiamo visto, è venuto per portare questa libertà. Soltanto che, come abbiamo visto la domenica scorsa, non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne. La grande paura era che questa libertà veniva usata in un modo sbagliato, un'opportunità per la carne, cioè che la gente poteva semplicemente andare a vivere la sua vita peccando come voleva e poi rivolgersi al Signore dicendo: Signore, mi dispiace, perdonami, ma tornare a fare tutto quello che faceva prima. Non era questo il modo di vivere nella libertà. Paolo li mise in guardia contro un tale atteggiamento, perché ci stavano tanti pericoli da vivere una vita non di santità, ma una vita che era lontana dal Signore. E vediamo che Paolo scrive ai fratelli, perché in questi chiesi erano delle persone credenti che seguivano Cristo, anche se in quel periodo venivano turbati da questi insegnanti che volevano aggiungere qualcosa a quello che era la grazia di Dio. Questi fratelli erano tutti figli di Dio per mezzo della fede in Cristo Gesù, abbiamo visto in Galati capitolo 3, verso 26, sempre questi fratelli sono stati tutti battezzati in Cristo e si sono rivestiti di Cristo, anche questo in capitolo 3, verso 27. Costoro, tutti coloro che hanno accettato, che hanno ricevuto Cristo nella loro vita, che sono stati trasformati, tutti questi che sono stati trasformati, i loro cuori, sono stati chiamati, come abbiamo letto, a questa libertà. E Cristo, colui che ci ha resi liberi, e questo abbiamo visto, e vuole, è il suo desiderio, un primo versetto dice: state dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù. Ci stava questo pericolo, per cui Paolo inizia a affrontare questo discorso e continua dicendo di non usare questa libertà per dare un'occasione alla carne, perché ci stava anche questo problema, che poteva arrivare a questo, usare questa libertà per dare un'occasione alla carne. E noi sappiamo che non siamo chiamati a questo, perché il Signore non ci ha lasciato la libertà per fare questo, ma per usare questa libertà per la sua gloria. Poi abbiamo visto: ma servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore, che è stato spiegato domenica scorsa. E questo come una soluzione, possiamo dire, a quello che vuol dire veramente la libertà. La carne si aspetta che gli altri si conformino a noi e non si preoccupa molto degli altri. Invece il Signore dice, per mezzo dell'amore, che cosa siamo chiamati a fare? Servire gli uni gli altri. E questo metodo è molto importante. Questo è esattamente il modello che Gesù stabilì. Non è stato un uomo. Lui ha avuto più di tutti la libertà, e lui è colui che ha servito gli altri per mezzo dell'amore. Ha dato un esempio a tutti noi. Infatti, questo è un atteggiamento che viene richiesto anche a tutti noi, di adempiere questo grande comandamento, perché se no il pericolo è quello di fare qualcosa che non piace al Signore. Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. In povere parole, se camminiamo secondo lo Spirito, invece di cercare di vivere secondo la legge, perché l'insegnamento era in quella direzione verso di loro, state facendo bene, ma aggiungete qualcosa. Non era nulla da aggiungere. Ci verrà naturale a non adempiere i desideri della carne. Ma, come abbiamo visto, dobbiamo camminare secondo lo Spirito, come abbiamo letto. E camminare secondo lo Spirito, prima di tutto, significa che lo Spirito Santo vive dentro di noi. Significa che siamo aperti e recettivi all'influenza dello Spirito Santo. Infine, significa modellare la propria vita secondo l'influenza dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo che opera nei nostri cuori e che ci aiuta a comprendere quella volontà di Dio che lo troviamo nella Sua parola. È lo Spirito Santo che ci consola, che ci modella, che ci trasforma. Il Signore opera attraverso lo Spirito Santo e continuerà a farlo finché questo tempo di grazia finirà al suo ritorno. È possibile capire se qualcuno cammina secondo lo Spirito, se assomiglia molto a Gesù. Gesù ci ha detto che la missione dello Spirito Santo sarebbe stata quella di testimoniare e parlare di Lui. Sempre nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 14, poi qualche versetto 15, poi 16, leggiamo Gesù che parla, dice: io pregherò il Padre che Egli vi darà un Consolatore perché sia con voi per sempre. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Quindi Gesù, il Signore, ha mantenuto la sua promessa. Dopo che Lui è tornato al Padre nel cielo, nella gloria, ha mandato lo Spirito Santo. E questo Spirito Santo è molto importante per il credente, perché è Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà, dice qui, ogni cosa. Insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. I discepoli si sentivano un po' rimasti da soli, rimasti senza il loro maestro, ma Gesù non lascia i suoi discepoli da soli, come ancora oggi Lui opera e non lascia nessuno da solo, perché il suo Spirito Santo l'ha già mandato. Poi nel capitolo 16, versetto 13, leggiamo: quando però sarò venuto, Lui sarà venuto, lo Spirito della verità, e Egli vi guiderà in tutta la verità. Ecco perché ci abbiamo bisogno di questo, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà. Quando camminiamo secondo lo Spirito, ascoltiamo ciò che viene detto dallo Spirito mentre ci guida nel sentiero della parola di Dio. La parola di Dio è completa. La parola di Dio ci avverte, ci esorta, ci insegna, ma il Signore non ci ha lasciato una lettura a se stessa, ma ci ha mandato lo Spirito Santo affinché ci faccia comprendere fino in fondo l'importanza di questa sua volontà. Poi leggiamo: e non adempirete i desideri della carne. Non è possibile adempire i desideri della carne se camminiamo secondo lo Spirito. E i due semplicemente non vanno di pari passo. Lo Spirito Santo non agisce in noi per gratificare i desideri e le passioni carnali, ma per insegnarci di Gesù e guidarci nelle sue vie. C'è un scopo, una missione molto importante a guidarci nelle sue vie. Questa è la chiave per vivere in rettitudine, camminare nello Spirito e non vivere sotto il dominio della legge. La carne, infatti, come abbiamo letto, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Camminare nello Spirito è fondamentale, anche se sappiamo che non è sempre facile, perché c'è qualcuno che vuole deviare i nostri passi dalla via retta. Anzi, spesse volte ci rivela essere una battaglia interiore in ogni cristiano tra la carne e lo Spirito. Come dice Paolo, queste cose sono opposte una all'altra. E forse ciascuno di noi abbiamo avuto questi combattimenti interiori che ci hanno portato a delle vittorie o forse a delle sconfitte. Se non abbiamo preso nella nostra mano quella spada che ci può dare la vittoria. Quando la carne vince questa battaglia interiore, non fate quel che vorreste. In altre parole, non puoi vivere come ti pare, ma vivi in una sottomissione della carne e non allo Spirito. Paolo usa questo termine carne, non intende i nostri corpi fatti di carne e sangue. Per esserci precisi, la carne non è neanche quella natura corrotta, il vecchio uomo, perché leggiamo nel Romani capitolo 6, verso 6, sempre Paolo che scrive: sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Quindi l'uomo vecchio è stato crocifisso con Cristo nel momento in cui abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore. Invece Paolo qua, per carne, intende l'uomo interiore che esiste separatamente dal vecchio uomo e dal nuovo uomo, che è addestrato alla ribellione della vecchia natura, dal mondo e dal diavolo. C'è una lotta interiore che qualcuno vuole vincere. Sebbene il vecchio uomo sia stato crocifisso con Cristo e sia morto per sempre, come abbiamo visto in Romani 6, la sua influenza vive nella nostra carne e combatterà contro di noi fino a che non avremo sperimentato l'antidoto definitivo di Dio contro la carne, quando saremo insieme a Lui. La carne indica tutta la malvagità di cui l'uomo sarebbe caratterizzato e di cui sarebbe capace se non fosse per l'intervento della grazia di Dio nella sua vita. Quando la carne comincia a quietarsi, l'unico rimedio è prendere, come dicevo prima, la spada dello Spirito. La spada dello Spirito, la parola della salvezza, è combattere contro la carne. Se perdiamo di vista la parola di Dio rimaniamo scoperti, senza difesa. Se noi pensiamo di essere degli eroi, senza prendere questa potente parola di Dio per combattere, non vinceremo, non saremo in grado di vincere. Senza la parola di Dio non possiamo trionfare contro la carne. Ma se siete condotti dallo Spirito, come leggiamo nell'ultimo versetto, voi non siete sotto la legge, ma siete, se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Non hai bisogno di essere sotto la legge perché compi la volontà di Dio. Perché lo Spirito Santo è colui che ci guida. Lo Spirito Santo è colui che opera dall'interno verso l'esterno. Il Signore dice nella sua parola che la sua legge lo scrive nei nostri cuori, dentro di noi. Proprio questa è la grande opera del nuovo patto, la promessa dell'Antico Testamento che troviamo in Geremia capitolo 31-33, quando dice: metterò la mia legge nelle loro menti e scriverò nel loro cuore, e io sarò il loro Dio e essi saranno il mio popolo. Questa influenza interiore della parola di Dio è molto efficace dell'influenza esterna della legge. L'errore che viene commesso di frequente sostituire l'autocontrollo generato dallo Spirito Santo con la legge che nessuno mai è riuscito a portare a compimento tutti quegli precetti. Così il Signore ci ricorda quanto è importante tenere bene in mente che cosa? Bene in mente quello che Lui ha lasciato scritto, quello che Lui ci ha rivelato. Nel Deuteronomio leggiamo capitolo 4, verso 39-40, dice: sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore Dio è il Signore è Dio lassù nei cieli e qua giù sulla terra. Non c'è un Dio che è lontano da noi o che sta da qualche parte che non si ricorda di noi, ma è lo stesso Dio, il nostro Creatore, colui che sta nel cielo, con colui che è presente attraverso il suo Spirito Santo qui in mezzo a noi. Lo stesso Dio che ha portato il suo popolo alle vittorie, lo stesso Dio che ancora oggi ci dà le vittorie attraverso il suo Spirito Santo. E continua l'autore dicendo: osserva queste leggi, la sua parola. Non siamo chiamati a leggerla superficialmente, ma di osservare questa legge, perché Lui sarà che ci guiderà. Osserva le sue leggi e i suoi comandamenti e continua dicendo: affinché siete felici tu e i tuoi figli dopo di te, affinché tu prolunghi per sempre i tuoi giorni nel paese che il Signore ti darà. Il Signore vuole che seguiamo, che camminiamo secondo la sua volontà. E sempre Paolo ai Romani scrive così, al capitolo 8, cioè: così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Un'esortazione che è ancora valida per noi oggi. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Siamo onorati di essere figli di Dio, perché quell'opera del Signore è stata portata a compimento e lo sta portando a compimento il Signore. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per ricadere nella paura. Non avete ricevuto lo Spirito, ma avete ricevuto lo Spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba, Padre. Quindi, per ciascuno di noi, il pensiero di questa realtà che Paolo descrive qua va in questa direzione, che il Signore ha fatto al 100% tutto quello che doveva compiere, ha compiuto la sua opera, è stata completa, e ciascuno di noi siamo chiamati a fare la nostra parte, ciascuno di noi siamo chiamati a vivere e camminare con il Signore in questa santità, separati dal peccato. Dio, come abbiamo detto all'inizio, è un Dio tre volte santo, è un Dio che ama la giustizia, un Dio che ci ama così come siamo, ma vuole che noi camminiamo sulla sua via nella santità, separati dal peccato. E questo non possiamo fare che secondo lasciandoci guidare dallo Spirito Santo. Così vogliamo ringraziare il Signore per le sue promesse, vogliamo innalzare e glorificare il suo nome perché ci ha concesso questa grazia di conoscere il suo piano, di conoscere la sua volontà, che è tutta rivelata qui nella sua parola. Non abbiamo bisogno di aggiungere nulla a quello che è stato già fatto. Ringraziamo il Signore. Signore, vogliamo lodare te, glorificare te, perché Signore tu hai scelto, Signore, di venire su questa terra a portare al compito, a compimento, Signore, hai compiuto, Signore, un piano della salvezza così meraviglioso, Signore, e hai pagato un prezzo così alto affinché noi possiamo fare parte della tua famiglia, affinché noi possiamo essere i tuoi figli, Signore, non per i nostri meriti, ma per i tuoi. Ti ringraziamo e ti lodiamo, Signore, perché ci esorti a vivere nella santità, così come tu sei santo, Signore, separati dal peccato, Signore. Così, attraverso la tua parola, aiutaci a questo, Signore. Sostenici, aiutaci a crescere, aiutaci a stare sempre più vicini alla tua parola, imparare da te, Signore. Così ti ringraziamo e ti lodiamo per il tuo Spirito Santo, ti ringraziamo per la tua opera che porterai fino alla fine. Nel nome di Gesù. Amen.